Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Buongiorno a tutti amici di Radio Imago, qui Emanuela che vi parla per la nuova trasmissione, vi ricordo Artemisia, viaggio al centro del colore. Oggi qui con me c'è una persona che vi voglio presentare, si chiama Angela Colombo, è un personaggio oltre che una persona molto particolare, vi racconterà lei di cosa si occupa.
Intanto ti sei dimenticata di dire che sono la tua vecchia insegnante.
No, ce l'avevo in mente, la volevo aggiungere.
Comunque mi occupo di arte in tutti i sensi, arte grafica. Naturalmente ho insegnato per 27 anni al liceo artistico e adesso continuo a lavorare in studio.
Allora, ci puoi spiegare qual è il tipo di lavoro che svolgi in studio?
Ma io mi sono occupata e mi occupo soprattutto di incisioni, di acquaforte. Ma adesso dipingo anche su delle tavole in legno, tipo quelle del 300, e ultimamente mi occupo di libri, libro d'artista, pezzo unico, perché mi interessa tantissimo.
Poi magari raccontiamo più in particolare che cos'è un libro d'artista, perché magari i nostri ascoltatori non ne hanno mai visto uno e si immaginano un libro stampato, magari è stampato, come sono i libri d'artista?
Può essere stampato, l'ho scritto, però quelli che faccio io in genere faccio proprio tutto, cioè sono illustrati, sono libri di immagini, sono libri oggetti e l'immagine, la pittura è la parte più importante.
La parte grafica, quella delle parole, come viene rappresentata?
Qualche volta la posso anche scrivere direttamente, oltretutto non devi pagare i diritti d'autore sulle poesie, oppure se viene stampata logicamente puoi essere d'accordo con, anche con l'artista, per esempio io conoscevo Pontigia, una volta abbiamo fatto un lavoro insieme, cose di questo tipo.
Io mi ricordo alcune tue incisioni che erano frammenti di libri d'artista, se non ricordo male, c'erano delle favole, delle storie che erano rappresentate con parole, con immagini. La logica è sempre quella.
Sì, anche perché io ho sempre bisogno di un substrato letterario. Non posso fare niente se non ho la storia. E mi riferisco soprattutto alle fiabe, alle leggende, alla magia, alla mitologia, ai testi anche, ma i testi tipo i Nibelunghi, tipo la tavola di Re Artù, cose di questo tipo.
Quindi sono quasi sempre favole antiche che affondano le radici nella storia remota.
Sì, nella mitologia soprattutto, e comunque io possiedo tutte le fiabe del mondo, anche quelle moderne africane.
Bellissimo. Senti, ma non ti è mai capitato di fare di queste immagini e parole, ma con parole tue?
No. Avevo provato inizialmente, ma ho scoperto che non sono una scrittrice e sono convinta che ognuno deve fare il proprio lavoro.
Benissimo, allora adesso ascoltiamo un momento di musica, poi riprendiamo la nostra intervista.
We just drove by the Hollywood sign, guess we made it to LA. Job, no phone, no place to call home. Gotta deal with that today. Feeling high, feeling low, on a roller coaster ride. But through the ups and downs in this crazy town, you know I'll be by your side, girlfriend. Yeah, I got your back covered, girlfriend. Through thick and thin, girlfriend, girlfriend. Well, you like. Such a long time, hardly making any pay. But somehow when I'm looking at you, all my troubles float away. Come what may, every day we try to get it right. And sometimes if you pray a whole lot, God will help you see the light. Girlfriend, well I got your back covered, girlfriend. Through thick. Girlfriend, girlfriend, well, you're like no other.
now we're the best we've ever been. Girlfriend, yeah. Well, I got your back covered. Girlfriend, yeah. Through thick and thin. Girlfriend, girlfriend, girlfriend. Well, you're like no other. Girlfriend, yeah, yeah, yeah. Until the bitter end. Girlfriend, girlfriend. Well, I got your back covered.
Ancora qua, sempre Emanuela su Radio Imago e Angela Colombo. Volevo chiederti, siccome molta parte del tuo lavoro è incisione e poi spiegheremo bene le differenze rispetto alla pittura, alla grafica e alla decorazione, puoi spiegare ai nostri ascoltatori come si fa a incidere, che cos'è esattamente dal punto di vista tecnico e come l'hai conosciuta?
Iniziamo come l'ho conosciuta, perché ovviamente ho fatto l'accademia a Brera e si impara, è una tecnica, fa parte dell'insegnamento. Per cui, e poi, siccome è molto disegnata, è importantissimo il disegno sull'incisione, non il colore. La cosa mi ha sempre interessato tantissimo, visto che mi ritengo soprattutto una disegnatrice, ho cominciato a dipingere 2 anni fa, di conseguenza l'ho scelta. L'incisione si fa su una lastra, normalmente metallica, cioè zinco o rame, che viene ricoperta da una vernice, poi con una punta metallica si lavora, si mette in acido, dove si è passato con la punta metallica l'acido corrode e quindi viene scoperta, corrode l'acido, resta il segno, viene inchiostrato e quindi stampato. Il problema è che non si può cancellare. Per chi non sa che cos'è l'incisione, faccio riferimento a Dürer, a Rembrandt, a Goya, ai tanto grandi, per fare dei nomi insignificanti.
Senti, ma il fatto che sia incancellabile, tu lo vedi come un vincolo o ti fa piacere avere questi limiti, questi paletti?
Non me lo sono mai posto, francamente, però ritengo che può essere incentivante, perché chiaramente è una sfida sul disegno, una sfida sulla tua bravura tecnica anche, perché no?
L'incisione è arte seriale, come la vedi questa cosa rispetto all'arte invece che agisce e lascia una traccia unica?
Il discorso è lunghissimo, c'è parecchia polemica, compreso il signor Sgarbi, eccetera, perché Sgarbi aveva detto che piuttosto che l'incisione è meglio prendere un falso. Comunque gli incisori in genere sono ancora quelli che lavorano proprio con... è difficile inventare, è difficile fare un segno, prendere la spatola, sbattere un colore sulla tela e finito lì. Sì, certo, si può fare anche solo un segno sulla lastra, però normalmente l'incisore è anche un grosso disegnatore. E bisogna avere la passione, è da collezionisti. Chi compra una stampa di Dürer probabilmente perché non ha i soldi per comprare il quadro, dicono, e invece no, ci sono proprio i collezionisti, gli appassionati del bianco e nero.
Esiste anche quindi un linguaggio specifico dell'incisione che è per palati, diciamo così, educati anche a riconoscerlo, o no?
Sì, sicuramente, ripeto, è per collezionisti specifici, non è per il grosso pubblico.
Va bene, ancora un momentino di musica, poi riprendiamo. There's something in my heart that I'm burning to say. Loving you ain't easy cause my pride gets in the way. Words are like butter rolling off my lips, cut like a knife, and now I'm sinking battleship.
me a reason to take you back. Give me a reason to share. Give me a reason, 'cause love is in season. But give me a reason to care. I like my freedom, yeah, that's my style. Lullaby. Give me a reason, 'cause love is a season. But give me no reason to cry. There's something in your kiss that I can't let you go. My heart says yes, my head says no.
Ricordo a tutti gli ascoltatori di Radio Imago che se vogliono scrivere possono farlo. L'indirizzo è artemisia@radioimago.net. Adesso volevo chiedere ad Angela, lei ha accennato di sfuggita prima a grafica e pittura che ha iniziato 2 anni fa. Io vorrei che ci raccontasse la sua idea di decorazione in generale e come è arrivata a dipingere.
Partendo dall'incisione, cioè dal disegno, soprattutto dal disegno. Non ho mai dipinto perché sulla tela sì, ho fatto alcune anche per gli esami, ma non mi interessava, non era il mio mondo. Ho ricominciato appunto 2 anni fa a dipingere perché lavorando sul legno, preparando col gesso come facevano nel 300, si può incidere nel gesso, si può pirografare, cioè con uno strumento a fuoco, a caldo, si può fare dei segni e diventa molto vicino al disegno, sempre costruito fondamentalmente sul disegno. Chiaramente in più poi c'è il colore, perché poi è chiaro che uso l'oro, uso l'olio, uso anche questo fatto. Sulla decorazione, che viene considerata inferiore, io invece mi vanto di essere un'illustratrice, non una pittrice. Però io quando dico illustratrice non sono per niente modesta, perché mi riferisco ai grossi illustratori dell'Ottocento, tanto per fare qualche nome: Bilibin, Rackham, Dulac, che erano veramente, hanno dei libri straordinari, libri che adesso costano milioni, tra parentesi, se si riescono a trovare.
Io mi ricordo anche parecchio tempo fa alcune tue incisioni, però avevano già delle contaminazioni coloristiche, quindi non è una, diciamo, non sei arrivata bruscamente a questa soluzione.
Io non sono una purista, non ho mai fatto l'incisione solo in bianco e nero come i veri incisori, anzi intervengo a volte anche col colore sopra, oltre che a usare il colore sulle lastre, cioè invece di stampare solo con l'inchiostro nero si stampa con più colori e possono essere chiaramente più piacevoli per il pubblico, ma per me è perché sono più fiabesche, sono più fantastiche, per cui non sono mai stata una purista, assolutamente.
Senti, il linguaggio dell'olio invece come te lo senti addosso?
Ma ripeto, con il legno benissimo. anche perché chiaramente bisogna anche cambiare, diversificare. Ho scoperto il colore dopo averlo insegnato per 27 anni, l'ho scoperto anch'io.
No, perché bisogna dirlo, Angela è stata la mia insegnante di ornato al liceo artistico, per cui i rudimenti sul colore, le stesse lezioni che io faccio oggi ai miei studenti, le ho diciamo ricevute da lei, per cui è un discorso che continua, questo che mi fa molto piacere. Adesso ci interrompiamo un momento, ma non andate via, ci ritroviamo qui.
Like no.
Angela, ti volevo chiedere, perché a volte lo chiedono a me, io sono in difficoltà a rispondere, il mestiere dell'artista oggi che significato ha, che senso ha? Dici il tuo punto di vista.
Questa è proprio una bella domanda. Per me il mestiere dell'artista è essere nel mio studio fuori dal mondo e vivere. Chiaramente non c'è riferimenti da un punto di vista economico. Io mi sono mantenuta facendo l'insegnante tutta la vita. Inoltre, non avendo figli, non dovevo mandarli all'università, non avevo grossi problemi, ho potuto permettermelo, anche perché ho trovato ad insegnare subito. Purtroppo il mestiere d'artista, non lo so, francamente diventa difficilissimo rispondere. Io so che ho sempre detto che siamo particolarmente fortunati, perché quando ti alzi alla mattina e fai ciò che ti piace, ciò che è il massimo, che ti fa vivere, ti fa gioire, ti estrae completamente da tutto il resto, non solo, ma io posso dirti che mi ha salvato da problemi e da momenti estremamente difficili, estremamente crudeli della vita, proprio nel mio studio, lavorando. La stessa ragione per cui io so che ci sono dei, un direttore d'orchestra che a 90 anni si faceva legare alla sedia per dirigere perché non ce la faceva più, ma non potrei assolutamente non dipingere più, perché vorrebbe dire non vivere più. Questo da un punto di vista chiaramente della passione e del proprio lavoro. Da un punto di vista economico non so proprio come potrebbe cavarselo un ragazzo oggi, visto poi che la cultura oggi è abbastanza trascurata.
Sì, credo che il problema economico, cioè di dare una ragione economica a quello che si fa, è sempre abbastanza difficile, perché poi il rischio è di trasformare completamente quello che ti piace, quello che vuoi, quello che senti, in quello che è necessario. E non è facile, secondo me, trovare il punto di mezzo. C'è molta gente che, diciamo, vende se stessa e non riesce più a fare quello che poi voleva fare davvero.
Questo è vero, però io dicevo anche a scuola che tutto sommato si può sopravvivere, si possono fare anche certi lavori che non sono necessariamente degradanti, come fare il disegno per uno straccio da cucina o per una cravatta o cose di questo tipo, che però oggi è difficile anche quello trovarlo, eh? Chiaramente se uno può insegnare, se uno trova uno sbocco, oppure nella grafica. Il problema della grafica però come arte applicata è che poi diventa difficile fare il tuo lavoro, perché prendi la mano del grafico e la mentalità del grafico, del design.
Sì, tra l'altro io ho modo di conoscere da vicino il lavoro del grafico e so che ti porta via praticamente tutto il tempo che hai a disposizione. Hai giocato su tempi molto stretti, sempre in corsa con le consegne, quindi diventa alla fine un'ossessione, lascia pochissimo spazio alla creatività.
First you say, let's go out, but it's getting late for you. So you say you'll come by, when you're there it's almost two. Is this your way to say goodbye? Is this your way to say goodbye? You invite me to at a secret rendezvous. Then you sip at your wine, asking if I'll pay for you. Is this your way to say goodbye? Is this your way to say goodbye? Well, I guess I was dreaming, because at first it just didn't show. Is this your way to say?
noticed it just didn't show. I kept getting a feeling that in the end I'd have to go. As you said, we were through. Next you said your place on mine, and it's nothing that's new. Maybe that's the bottom line. Guess it's your way to say goodbye. Guess it's your way to say goodbye. Guess it's your way to say goodbye. Yes, it's your way to say.
Stupirti se il mago ti piace così tanto. Il trucco c'è.
Il trucco c'è.
Si chiama passione.
Sempre Emanuela su Radio Imago. Adesso voglio chiedere a Angela, visto che ci ha parlato già, ci ha accennato alla sua attività di insegnante, che importanza ha avuto l'insegnamento nella tua vita e in particolare nel dialogo con la tua attività in studio?
Una importanza estrema, veramente. Io ho vissuto la scuola come una delle cose più importanti della mia vita, tant'è vero che ho cominciato a lavorare seriamente in studio dopo che ho lasciato la scuola. Perché, forse perché non ho avuto figli miei, quindi ho avuto un rapporto. Poi sono entrata immediatamente al liceo artistico, e quindi già con delle persone che interessava il lavoro specificatamente, che avevi un rapporto. E se io ho dato loro probabilmente abbastanza da un punto di vista tecnico, come immagine, come entusiasmo, loro hanno dato molte idee a me. Quante volte io ho risolto anche i lavori miei, perché i ragazzi hanno le idee e non sanno tradurle. Tu magari sai tradurle, però sei fermo alle tue idee. E questo è importantissimo, oltre ad aver avuto sempre un rapporto molto bello in genere con i... Certo, insegnavo disegno, non matematica.
Certo, questa è un'altra cosa importante, perché le materie di indirizzo nel liceo artistico, nell'istituto d'arte, sono quelle per cui i ragazzi si iscrivono, quindi solitamente sono mossi da una passione vera. E c'è questo rimbalzo continuo di attività personale che a volte può essere visto come un succhiare, diciamo, linfa giovane, no? dagli studenti, e un riporto invece di esperienza maturata su di loro. Io penso che sia reciproco lo scambio.
Sì, ti posso raccontare anche una cosa specifica. Io odiavo il collage, non ho mai potuto vederlo, però chiaramente non potevo non farmi non insegnarlo perché io non lo amavo. Non solo facendolo fare in classe ho incominciato a amarlo e a farlo, ma addirittura c'erano i ragazzi che passavo, avevano dei fogli presi da riviste eccetera, dicevo: questo ti interessa? No? Allora lo prendo. E dopo erano così abituati e educati che mi dicevano: vero signora che questo le serve? Vero che questo le andrà bene? Quindi, come vedi, c'è sempre uno scambio magnifico.
Ma a proposito del collage, a me è successa una cosa simile a scuola. Avevo fatto venire a trovare i miei alunni una ragazza che tu conosci molto bene, che è la Diana Lo, che andava in studio da Luigi anche a studiare pittura, ed è una pittrice sensibilissima, lei italo-cinese, e aveva per un certo periodo, diciamo, concentrato la sua attività sul collage, lo strappo di carte trasparenti tipo carte veline, poi le incollava, le dipingeva, e venivano fuori figure o fiori o animali, ma di una freschezza straordinaria. Bene, lei è venuta a scuola e ha fatto vedere questa tecnica ai ragazzi, giusto come stimolo, per fargli capire che ci sono anche altri linguaggi, magari imprevisti. Alcuni di questi ragazzi sono stati così infettati dal suo morbo che non hanno più smesso, cioè fino alla maturità hanno continuato ad applicare il collage in questo modo in tutti i lavori che facevano.
Cause I'll never ask for anything more than you can give me in return. We'll never know for sure what we will find if we don't try on the other side. Oh, we'll take our time.
Internauti, sempre Emanuela e Angela Colombo. Siamo arrivati al punto della trasmissione in cui di solito io do una ricetta oppure chiedo ai miei ospiti di darmi una ricetta. Angela, cosa hai da dire in proposito?
Due cose. Primo, che la cucina è un'arte e che io amo molto la buona cucina, però non mia. Io sono un disastro, nel senso che proprio non mi interessa, non voglio perdere tempo. Posso pulirti la verdura, lavarti i piatti, ma non posso cucinare, nel senso che non mi piace, non mi interessa. Però ho un sacco di amici, siamo fuori quasi tutte le sere, o comunque molto spesso con gli amici, ottimi cuochi, straordinari, qualcuno con delle ricette, con dei piatti. Ho una nipote che è bravissima, è un mostro in cucina. Io ti posso dare un'ottima ricetta di pasta condita con olio, peperoncino naturalmente e un pochino di formaggio, è il massimo che posso dare, meglio ancora il riso in bianco, è ancora più veloce.
Ah, quindi queste sono le ricette dei piatti che cucini tu, ma solitamente, a parte quando uscite a cena, come te la cavi, come fate?
Ma appunto faccio cose di questo tipo, faccio molto pesce, per esempio pesce al forno senza condimento, ho anche problemi di salute per mio marito eccetera, per cui cerchiamo di non usare i grassi, così quando andiamo fuori possiamo prendere tutte le prelibatezze che ci offrono senza troppi sensi di colpa.
Beh, mi sembra un'ottima scelta. Allora buon appetito, soprattutto a casa d'altro.
This song is dedicated to the city of New Orleans. From the whole world.
Whoa, whoa.
Let's go.
Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, yeah, oh, yeah.
I feel your heartbeat. I see your tears fall. I see your hands go up now. You've given up on it all.
I see your head go down.
I know you've lost hope. Your walls keep on coming down, and you can't take no more. Every road you travel seems like your journey's end. Your life's an endless battle that you can't seem to win. Well, I say, stand up and claim what's yours. Leave those troubles behind, and don't you look back no more.
Let your light shine on the world. Let your light shine. Let your light shine on the world. Let your light shine. Let your light shine.
Yeah. I know your struggles and I feel your pain.
Whoa.
Doing everything to stop yourself from going insane.
Whoa.
Trying to find the strength,
yeah,
to fight your way back. But life keeps swinging on you cause you're under attack. You prayed and cried about it, but still no change has come. My life is living proof that you're not the only one. And that's why I say, stand up and take your place.
Whoa.
Put a smile upon your face and
let your light shine on the world. Let your light shine.
Oh yeah. You gotta
let your light shine on the world. Let your light shine. Let your light shine.
When
meglio di te. Lo ritrovi su Radio Imago. Radio Imago.
Ancora Angela ed Emanuela. C'è un'altra presenza, anche se fisicamente non è con noi perché in questo momento è altrove, che è Pietro, il marito di Angela. Pietro Diana, che è un grande incisore. Io voglio chiedere ad Angela di parlarci del suo connubio professionale e anche umano.
Direi che sono stata particolarmente fortunata, perché difficilmente le coppie d'artisti continuano a stare insieme. Noi abbiamo la grossa fortuna di fare cose completamente differenti. Lui è il vero incisore rigoroso, bianco e nero, è il maestro di casa. Io in compenso sono quella che vende di più, quindi riequilibriamo le due cose. Lui non è mai stato invidioso della mia capacità grafica e illustrativa, e io ho sempre riconosciuto il maestro in lui, e devo dire che ci aiutiamo a vicenda, perché chiaramente quando tu fai un lavoro l'altro lo critica, lo approva, ti dà dei consigli, e poi ognuno fa quello che vuole, magari anche il contrario, però è molto importante. Certo. Devo dire che appunto probabilmente dipende dalla sua capacità di carattere, di accettare tranquillamente il lavoro mio, e poi forse il fatto di non aver avuto figli, quindi non c'è una competizione casalinga per cui io devo lavorare e tu stai in studio, tu puoi andare alla mostra e io devo cambiare i pannolini. Questo credo che sia stato,
certo,
molto importante.
Come vi siete conosciuti?
Lui è stato mio professore. Prima a scuola è stato mio insegnante, poi lui aveva una mostra e io l'ho sostituito a scuola una volta, quindi abbiamo avuto dei rapporti di lavoro. Poi l'ho ritrovato all'Accademia ancora appunto come insegnante di incisione, e alla fine, siccome io dico sempre che sono io che l'ho conquistato, perché, e lui dice che era arrivato a 35 anni resistendo, anzi 36, non aveva più la guardia accesa e si è lasciato convincere, ma credo che il lavoro ci ha unito moltissimo.
Quindi se lui avesse fatto un'altra professione probabilmente non vi sareste neanche incontrati. Ma lui ti ha influenzato? Cioè quello che sei, che sei diventata tu come artista è dipeso anche da quello che è lui?
Io direi assolutamente no, perché sono proprio diverse. Però non è giusta come risposta, perché certo che mi ha influenzato. Quando tu lavori insieme comunque ti influenzi, comunque ti dai dei consigli. Se per influenzato intendi un... entrare nella tua tematica, no, perché siamo proprio molto molto diversi nelle opere.
Beh, questo lo posso confermare anch'io, perché vi conosco da un certo numero di anni, comunque sono una trentina forse, e ho visto nel corso del tempo che tu hai preso una strada che forse è ancora più distante dalle cose che fa lui, o sbaglio?
No, sì, sicuramente. Casomai, ecco, ripensandoci, lui mi ha influenzato fortemente sulla tecnica, perché è chiaro che mi ha corretto tante cose, mi diceva, ha incominciato a dirmi, credo qualche anno fa, dirmi sì, adesso incomincia a funzionare, siamo insieme da quasi 40 anni, fai i tuoi calcoli.
Beh, meglio tardi che mai, certo. Comunque è vero.
Stirring up a revolution in my mind.
Chiedere ad Angela, noi facciamo pittura praticamente, pittura, incisione, decorazione. Secondo te che legame c'è con le altre arti?
Ma secondo me è importantissimo, soprattutto per esempio con la musica io sento un legame molto forte, tanto è vero che se ti ricordi io facevo fare anche esercizi specifici al liceo artistico con la musica, anche movimenti o segni in rapporto ai suoni, per esempio. E poi io per esempio lavoro sempre esclusivamente con la musica classica o musica folk o musica che mi interessa comunque, perché io ho degli amici musicisti e mi hanno rimproverato dicendo: tu non l'ascolti, fai il tuo lavoro, la musica va ascoltata per bene. Sì, probabilmente sì, però per me è un sottofondo importantissimo perché mi isola da tutto il resto e poi ho una passione per la musica, ma amo moltissimo la lettura, è il mio hobby principale, quindi quello che è la letteratura, tant'è vero che io non ho un disegno che non abbia un riferimento letterario, non faccio il paesaggino, devo prendere Guido Riccio per esempio e pensare a Siena e al buon governo, cose di questo tipo, per cui direi, secondo me o per me, il legame è fortissimo.
Volevo anche chiederti, visto che gli artisti hanno comunque sempre bisogno di riscontri, devono confrontarsi col mondo esterno, tu fai mostre, no? Che rapporto hai con le gallerie?
Aiaia, questa è una domanda abbastanza dolorosa. Sì, perché io ho scelto di essere un cavallo libero e di non legarmi alle gallerie, mai. Ovviamente ci ho perso notevolmente, soprattutto nel nome, perché la galleria ti forma, sai, sei come un dentifricio, io l'ho sempre detto, anche mio nonno può essere il più grande artista di questo mondo, viene lanciato, viene sostenuto economicamente con grosse mostre, con grosse, per cui chiaro che se poi sei bravo, importante, se no diventa
reggi il gioco,
se no diventa, vabbè, il dentifricio del momento. Io però, avendo, ripeto, l'ho già detto prima, la scuola, non ho mai avuto bisogno di legarmi economicamente. E i miei rapporti sono sempre stati, a maggior ragione adesso, di vera amicizia. Cioè io sono legata ad alcune gallerie, per esempio al Centro dell'Incisione a Milano, ma siamo amici, anzi è uno di quelli che fa bene da mangiare, ogni tanto vado a mangiare.
Quindi doppiamente apprezzabile.
Per cui ormai ho fatto questa scelta. Non lo so, forse se mi arrivasse il grosso gallerista di New York, vediamo, si faccia avanti, potrei anche cambiare idea.
Bene, allora lanciamo questo appello a tutti i famosi galleristi di New York che sono all'ascolto di farsi vivi presto. Grazie.
Te tica, tómatela.
autorità. Ah sì, ah sì, durità. E con ritmo, e con ritmo.
Chiederti, Angela, che cosa stai preparando, se stai preparando qualche mostra attualmente?
Direi in questo momento no, anche perché abbiamo avuto parecchie mostre ultimamente. Una delle ultime l'ho fatto allo spazio Guicciardini a Milano, dove ho messo fuori per la prima volta i legni, cioè la pittura. Prima erano quasi sempre mostre esclusivamente di incisioni. E poi altre, anche sabato scorso ero a Lugano, dove c'è questa mostra di libri, questo rilegatore e soprattutto rilegatore più che editore svizzero, con cui ogni tanto collaboro, e che ero in vetrina per far vedere come si decorava la costa di un libro. Per cui tra una cosa e l'altra direi che sì, molto molto, che in questo momento, almeno finora, anche perché ribadisco quello che ho detto prima, accetto le cose da amici, che mi interessano, che mi divertono, oppure se fossero proprio veramente importanti, chiaro che se mi offrissero Palazzo Reale direi subito di sì, lo prenderesti senza problemi, lo prenderei senza problemi. Anche perché in questo momento mi interessa il libro e sto facendo dei libri, cioè l'ultimo mio lavoro in questo momento è questo libro su Venezia, abbastanza importante, e sto finendolo, lo sto completando, poi ne ho già in mente altri libri, e non vengono tanto messi alle mostre, anche perché occorrono delle teche speciali, poi se si sfogliano si sciupano. Questo libro dovrebbe essere presentato per esempio alla mostra del libro a Francoforte, oppure a Milano c'è la Pecorini, il Foro Bonaparte, che ha i libri d'artista. Più che mostre, sto preparando del lavoro specifico.
Sei sempre piena di sorprese. Io mi ricordo anche delle cose che facevi tempo fa, hai fatto delle bambole. Vuoi parlarci un attimo di queste bambole?
Sì, c'è stato un periodo che mi occupavo di giocattoli e più specificatamente di bambole, e ho fatto proprio anche una mostra esclusivamente sulle bambole, sia come disegni e sia anche come oggetti. Con un fornino facevo la testa, le manine, mi dicevano che erano un po' bambole orride, hai presente Dario Argento, cose di questo tipo?
No, non è vero, non so. Posso dire cosa mi ricordo io? Io mi ricordo di averne viste alcune nel tuo studio ed erano bambole espressionistiche, come gusto, come stile, e non le trovavo affatto orride, anzi a me piacevano moltissimo.
Sì, però non erano certo la Barbie o la bella bambola. Poi io recuperavo vecchi pizzi, vecchi pezzi di stoffa,
materiali che
avevano una storia, e poi materiali particolarmente preziosi, dovevano comunque essere delle bambole da fiaba. È stato un periodo, poi così se n'è andato per conto suo.
Beh, ci sono fasi, no? Momenti. Certo. Io adesso, visto che il tempo si sta esaurendo, non abbiamo più molto tempo a disposizione, volevo chiederti di lasciare l'indirizzo magari del tuo studio per chi volesse venire a trovarti. E poi volevo dare anche l'indirizzo mail, no, il sito della Galleria Caldarelli di Como, dove sono, la galleria si chiama Il Salotto, e sono riportati alcuni lavori di Angela e anche di Pietro Diana. Quindi l'indirizzo è www.caldarelli.it.
Io lavoro in via Panzini 12 a Milano, e se qualcuno vuol venirmi a trovare, ben volentieri. Il numero di telefono è 02 436 036. Facilissimo.
Senti, io ti ringrazio di essere stata qui con me oggi, mi ha fatto molto piacere, magari in futuro avremo altre occasioni, magari in occasione anche di qualche mostra o di qualche evento particolare.
Sono io che ringrazio te prima di tutto, perché così mi sono anche divertita a rimembrare le cose, e poi ringrazio soprattutto chi ci ascolta, che ha avuto tanta pazienza.
Allora, un saluto affettuoso a tutti gli ascoltatori di Radio Imago da Emanuela e Angela. Ci risentiamo la prossima settimana. Ciao ciao a tutti.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Imago. Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.